Benedici, anima mia, il Signore, e tutto quello che in me benedica il suo santo nome. Benedici, anima mia, il Signore, e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Il Salmo 103, di cui abbiamo citato i primi due versetti, si presenta come un dialogo tra lo scrivente, Davide, e la sua anima, ossia tutto se stesso, sentimenti, volontà, come afferma appunto nella seconda riga. Questo invito a benedire il Signore è poi rivolto alla fine del Salmo a tutto il creato. Infatti troviamo scritto: benedite il Signore, voi suoi angeli, potenti e forti che fate ciò che egli dice, ubbidienti alla sua parola. Benedite il Signore, voi tutti gli eserciti suoi, che siete suoi ministri e fate ciò che gli gradisce. Benedite il Signore, voi tutti, tutte le opere sue, nei luoghi, in tutti i luoghi del suo dominio. Per concludere, alla fine, il salmista offre un nuovo invito a benedire il Signore, di nuovo rivolto a se stesso. Anima mia, benedici il Signore. Il re Davide, in modo prorompente, desidera benedire il Signore, lodarlo, e chiama all'appello tutto il creato, l'invisibile e il visibile, per aiutarlo in questo suo desiderio. Egli è il solista di questo coro e chiede il supporto di tutta la corale. La lode personale è senz'altro un fatto positivo, un atto positivo, ma quando è fatta coralmente, acquista un surplus di valore. Il salmo possiamo dividerlo in quattro parti. C'è una parte iniziale e quella finale, di cui abbiamo già indicato i primi due versetti e gli ultimi due versetti. E la parte centrale, dove sono elencati i benefici che abbiamo ricevuto e per i quali possiamo e dobbiamo benedire il Signore. Quindi guardiamo ora questi benefici da ricordare. Egli perdona tutte le nostre colpe, risana tutte le nostre infermità, le tue infermità. Si parte da qui, dal perdono di Dio. Se manca il perdono, tutto il resto non ha più senso. Senza il perdono di Dio, noi saremmo ancora impantanati, immersi in un pantano maleodorante, senza prospettiva, senza alcuna speranza. In virtù del parallelismo ebraico, che è il modo comune per l'ebreo di esprimersi, di esprimere i suoi pensieri, in particolare in modo in ambito poetico, perdonare e risanare la prima e la seconda riga diventano sinonimi, come le sono le colpe e le infermità. Il perdono divino risana l'uomo, l'intero suo essere interiore. Le colpe, i peccati, sono per lui, per l'uomo, per la sua anima, una infermità. Perciò la prima cosa da ricordare è che Dio ci ha perdonati. Abbiamo la cattiva abitudine di trasferire le benedizioni di Dio quasi esclusivamente nell'ambito delle cose fisiche, materiali. Ma Paolo, nella sua lettera agli Efesini, ci ricorda che l'ambito delle benedizioni di Dio è principalmente in campo spirituale. Infatti scrive: Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Poi il salmista parla della cura che Dio ha di noi. Egli sazia di beni la tua esistenza e ti fa ringiovanire come l'aquila. Paolo, nella sua saggezza teologica, afferma queste cose. Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Spiegare cosa sia compreso in tutte le cose sarebbe un discorso troppo lungo. Ci basti sapere però che Dio desidera prendersi cura di noi, in tutto ciò che concerne la nostra vita, ma in primo luogo, soprattutto, innanzitutto, si prende cura del nostro essere interiore. E questo è ciò che maggiormente gli interessa. Ringiovanire come l'aquila. Mettendo a confronto le mie foto da ventenne, con quello che vedo davanti allo specchio, deduco che questo ringiovanimento è di natura spirituale, non fisica. Poi Dio ci istruisce, ci ha istruiti. Salmista scrive: egli fece conoscere le sue vie a Mosè e le sue opere ai figli di Israele. Dio non ama dei figli ignoranti, e il suo desiderio è che diventiamo intelligenti. In lui, scrive sempre Paolo, abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della sua grazia, che egli ci ha riversata abbondantemente su noi, donandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé. Sembra che Paolo abbia scritto il primo capitolo, della sua lettera agli Efesini tenendo presente questo salmo. Avete visto qua, ci sono diversi paralleli. Ma leggendo tutta la scrittura ci rendiamo conto di quanto interesse il Signore riserva alla nostra sapienza, alla nostra intelligenza, tanto necessaria per il nostro vivere insieme. Ancora, egli non contesta in eterno, né serva l'ira sua per sempre. Egli non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci castiga in proporzione delle nostre colpe. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così è grande la sua bontà verso quelli che lo temono. Come lontano l'Oriente dall'Occidente, così egli ha allontanato da noi le nostre colpe. Il nostro Dio è un padre che non tiene il broncio. È certamente triste quando siamo ribelli e non teniamo conto dei suoi suggerimenti, ma la sua ira è sempre mitigata dalla sua bontà e la sua giustizia è sempre accompagnata dalla misericordia. Cosa sarebbe di noi se Dio ci trattasse secondo i peccati che commettiamo? Se ci castigasse in proporzione delle nostre colpe? Se siamo qui ancora oggi, se ancora possiamo chiamarci figli e osare stare davanti a Lui in adorazione e grazie alla Sua misericordia. C'è un dato che dobbiamo tenere presente. Chi è cosciente della misericordia divina aspira a essere misericordioso nello stesso modo. Gesù afferma: siate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro. Questo siate di Gesù suona come un imperativo e non un semplice optional. E da ultimo il salmista enumera un'altra caratteristica. Dio è padre e la sua paterna cura è considerata in relazione alla nostra fragilità. Afferma Davide, come un padre pietoso verso i suoi figli, così è pietoso il Signore verso quelli che lo temono, poiché egli conosce la nostra natura, egli si ricorda che siamo polvere. I giorni dell'uomo sono come l'erba, egli fiorisce come il fiore dei campi. Se lo raggiunge un colpo di vento, esso non esiste più e non si riconosce più il luogo dove era. Ma la bontà del Signore è senza fine per quelli che lo temono. E la sua misericordia per i figli dei loro figli, per quelli che custodiscono il suo patto e si ricordano di metterlo in pratica. Il Signore ha stabilito il suo trono nei cieli e il suo dominio si estende su tutto. L'immagine di Dio come padre non è una novità assoluta del Nuovo Testamento, è presente anche nell'Antico Testamento. Inoltre, Dio è colui che ci ha creati e per questo motivo sa bene di che pasta siamo fatti, conosce bene i nostri punti di forza e vuole valorizzarli. Conosce anche molto bene i nostri punti deboli, le nostre fragilità. Non si sorprende, non si scandalizza delle nostre cadute e interviene, proprio come Paolo ha suggerito in una delle sue lettere, quando dice: se uno viene ripreso in colpa, rialzatelo. Bene, quando Dio ci sorprende in colpa, ci rialza. L'immagine che mi viene in mente è quella di un bambino che cade e si sbuccia un ginocchio e il padre interviene, lo rialza e lo cura e cura la sua ferita. Ma può avvenire qualcosa ancora di più bello, raffigurato in qualche modo dalla tecnica giapponese chiamata Kintsugi, che è il modo di aggiustare un vaso rotto incollando i vari cocci, non con la comune colla, ma con l'oro, rendendo ancora più prezioso il vaso, ce l'ha ricordato domenica scorsa Serena. Ebbene, posso testimoniare che nelle nostre cadute, che delle mie cadute causate dalla mia fragilità, Dio è intervenuto e la sua mano ha in qualche modo arricchito la mia vita. Credo che la mia anima, il mio essere interiore, nel mio essere interiore vi siano più fiori nati nei momenti critici che in quelli nati nelle circostanze esaltanti. Tutto questo va ricordato. Deve essere ricordato. Perché? Quale importanza ha il ricordo nella vita cristiana? Ripercorrere il passato per evidenziare gli interventi di Dio è un ottimo combustibile per accendere la speranza, per mantenere la speranza viva. La speranza di cui abbiamo tanto bisogno per affrontare le tante incognite della vita. Quando pensiamo al futuro, teniamo presente sempre un occhio aperto anche sul passato. Un fatto della mia vita che ho già condiviso con alcuni di voi. Ho iniziato a scrivere delle note giornaliere sui miei diari, sulle mie agende, fin dal 1966, 55 anni fa. E in occasione, a settembre, in occasione del nostro 50° anniversario di matrimonio, ho raccolto queste note e ne ho fatto un libro. Il titolo che ho dato a questo libro diario è La mia vita, un'altalena, ricordando gli alti e i bassi che hanno caratterizzato la mia esistenza. Ho impiegato tanto, tanto tempo a sfogliare le mie numerose agende e trascrivere i fatti in un ordine, in un certo ordine. Ma ricordare i momenti, i numerosi momenti in cui Dio è intervenuto nella mia vita, nella nostra vita, la mia e di Marcella, mi ha fatto molto, molto, molto bene. Interventi che spesso hanno avuto il sapore di miracolo. Esistono due tipi di miracoli, quelli che Dio fa con la mano nuda e quelli che compie con la mano guantata. Quelli compiuti con la mano nuda hanno l'aspetto eclatante, visibile, appurabile. Quelli invece compiuti con la mano guantata sono quegli interventi nei quali la mano di Dio è presente, è reale, ma solo percepibile. Ebbene, questi interventi nella mia, ripeto, nostra vita sono stati numerosissimi. Per questo motivo ricordare fa del bene e conduce la nostra anima a benedire il Signore. Non dimenticare, dice il salmista. Questo non dimenticare suona come un imperativo, non come un semplice consiglio. Significa che non possiamo farne meno. Ricordare che cosa? Tutti i suoi benefici, ossia tutte le cose buone che gli ci ha donato. Non so voi. Ma a me capita di ricordare più spesso, di più, le cose tristi che i momenti di gioia. Forse perché i momenti dolorosi, i fatti dolorosi, si imprimono con più forza nella nostra mente, nella nostra memoria e soprattutto nella sfera delle nostre emozioni. Ma tornare indietro nel tempo, sia recente sia remoto, e trarre da esso tutti i momenti di benedizioni ricevuti, tutte le cose belle che ci sono capitate, fanno nascere il sorriso, fanno risuonare delle note di lode nel nostro cuore. Ma è utile anche un'altra cosa, cercare in quei momenti che sono stati sicuramente momenti di difficoltà, di crisi, momenti vissuti, quelle cose che hanno reso meno pesanti, diciamo così, questi momenti. Ad esempio, nella pagina del mio diario, nella mia agenda diario del mese di aprile scorso, siamo in piena fase di confinamento, ho scritto: sono ancora agli arresti domiciliari, condannato a questa situazione da un esserino microscopico chiamato coronavirus. La mia cella non è poi così maluccio, una camera, una cucina, un bagno, un soggiorno, e per passare il tempo ho tanti libri, ho il PC, il telefonino, la TV, le chiacchiere, la partitina burraco e i momenti di preghiera con mia moglie. Nella dispensa c'è abbastanza cibo per diversi giorni. Di che cosa devo lamentarmi? E infatti non mi lamento. È vero, il lungo periodo di isolamento che dura ancora non è stato sempre piacevole e alle volte snervante, ma i momenti in cui ho avuto la capacità di vedere i benefici che il Signore mi porgeva con la mano guantata rendevano la situazione sicuramente, certamente, meno pesante. Nei periodi difficili la speranza gioca un ruolo determinante e se non ci aggrappiamo ad essa, il cammino diventa molto più pesante, delle volte insopportabilmente pesante. Ora abbiamo bisogno di speranza più che mai. Sono certo che il ricordo che fa emergere le benedizioni ricevute sia indispensabile perché esso è come un'iniezione di vitamine per un'anima anemica. Quante volte nella mia vita, e in particolare in questo periodo, ho dovuto prendere coscienza di questa realtà. Un'anima anemica, un'anima astenica. Senza forza, con le ali tarpate, incapaci di volare al di sopra delle circostanze e delle emozioni. È quest'anima che ha bisogno di potenti iniezioni di speranza. È in questo momento in cui devo parlare alla mia anima e dirle: Anima mia, benedici il Signore e non dimenticare alcuno dei Suoi benefici. Sappiamo che la speranza forma un trio che è alla base della vita cristiana, conosciuto come le tre virtù teologali, fede, speranza e amore. Insieme le tre virtù formano un trinomio inscindibile. Accendendo la speranza, noi diamo forza, vigore, luce anche alla fede. E all'amore. Quando la speranza si spegne, la fede tace e l'amore viene meno. Anima mia, benedici il Signore e non dimenticare nessuno dei Suoi benefici.